Siamo arrivati al Salmo 111 ed è un Salmo 109, scusate, 111, 111 è, siamo già avanti, è Salmo 109 o 108 per la versione greca e latina, ed è un Salmo, se vogliamo, strano per noi, perché è strano per noi perché noi siamo così poco abituati a questo tipo di preghiera e di spiritualità che è stato depennato dal salterio liturgico. Questo salmo proprio non c'è nel breviario, non c'è perché, dopo lo vedremo, contiene ben 20 maledizioni, per quello che non l'ho diviso a metà, perché non si poteva dividere le maledizioni un po' di qui e un po' di là. Ed è uno di quelli che vengono chiamati i salmi deprecatori, e potremmo dire che è la composizione più discussa del Salterio, pieno di ingiurie, di anatemi. Ecco, in realtà questi salmi imprecatori o deprecatori, queste composizioni, fanno parte di una certa letteratura, la letteratura orientale, che è piena di passione. Colui che prega è colui che si scalda anche. Ricordate, anche noi, quando ci sono delle espressioni che noi non riusciamo a capire, l'ira di Dio, per noi l'ira è qualcosa di violento. L'ira di Dio invece nella Bibbia non è qualcosa di violento contro gli uomini. L'ira di Dio è Dio che non può sopportare il male, il peccato. Quindi tutto ciò che provoca danno ai suoi figli, Dio non lo sopporta, no? Pensate a una madre che ha il figlio tossico, non è arrabbiata contro i drogati, ma è arrabbiata contro la droga. Quindi questo Dio che non può sopportare il male, insomma. Quindi ecco l'ira di Dio. E quindi ogni volta che noi ci siamo di fronte a qualche situazione che provoca male, ecco allora scatenarsi questa sensibilità orientale che è un po' sanguigna, e in fondo anche questo è una testimonianza, credo, della incarnazione della parola di Dio. Cioè la parola di Dio si è fatta carne e quindi anche è entrata nelle nostre emozioni. Quindi il dire al male sei un disgraziato, allora però nella Bibbia è normale, i nemici, però vedete, a un certo punto troveremo che sono i nemici, poi diventa al singolare il verbo, perché in realtà i nemici non sono nemici, non sono delle persone, ma è la personificazione del male. Quindi, però, siccome è molto difficile riuscire, quando uno si mette a studiare, a leggere il breviario, a pregare i salmi, capire tutte queste cose qui in una volta sola, allora questo salmo è l'unico dei 150 che è stato depennato dalla preghiera ecclesiastica, sia come salmo responsoriale che come salmi di preghiera che si trovano nel breviario. Non so se sono riuscito a spiegarmi. E quindi per gli ebrei è normale, cioè loro hanno una visione, cioè c'è una incapacità nella lingua ebraica e nella cultura ebraica di quella che si chiama l'astrazione. Loro, per loro non esiste il male, è sempre incarnato in alcuni nemici, no? Quindi il male è incarnato, che so, nella droga, nella tentazione, è incarnato nelle situazioni che sono disastrose, che sono distruttive. Quindi c'è sempre questa. Quindi questa è, da una parte, è una lamentazione personale, quest'uomo grida, è una denuncia, potremmo dire, davanti al tribunale di Dio. C'è un fedele che si sente innocente e calunniato, e si stende questa lunga maledizione, sono dal versetto 6 fino al versetto 20, quindi sono ben 20 imprecazioni, e l'accusato, questo uomo ingiustamente accusato, chiede a Yahweh, a Dio, di far ricadere su questi malvagi, su questo male, su Dio, sul demonio stesso, potremmo dire, le maledizioni che sono riservate ai falsi testimoni, in modo tale che risulti la sua innocenza. Ora, non è tanto strano, perché adesso io vi leggo una testimonianza del 1600, non avanti Cristo, ma dopo Cristo, ed è una lettera di San François de Sales, quello che in italiano chiamano San Francesco di Sales, o di Pepes, non so, però non è Sales, ma è Sales, perché ecco, San François de Sales. Ed è una lettera, questo è un libro intitolato Lettre de Direction, Direzione Spirituale, un libro vecchio, vecchissimo, penso di inizio secolo, ed è tutto in francese naturalmente. E in una di queste lettere che lui scrive alla sua figlia spirituale, la Baronne de Chantal, cioè Santa Giovanna Fregnaud de Chantal, ecco, che era perseguitata dagli scrupoli, dalle tentazioni, e dunque qui gli dà 5 punti da tenere fissi per lottare contro il male, ce n'è uno che è interessante, e dunque proprio leggendo in questi giorni dice, guarda, è un modo per dire come anche una certa sì. E lui dice, non mettetevi a discutere col nemico, traduco letteralmente così dal francese, ma usate la vostra parte affettiva per slanciarsi a viva forza contro di lui, cioè contro il diavolo, e anche aggiungendo alla voce interiore quella esteriore, gridando, ah traditore, ah maledetto, tu hai lasciato la chiesa degli angeli e tu vuoi che io lasci quella dei santi, sleale, infedele, perfido, tu hai presentato alla prima donna il frutto della perdizione e tu vuoi che anch'io lo morda? Arretra, vattene Satana, è scritto tu non tenterai il Signore tuo Dio. Ecco, vedete che siamo in una letteratura deprecatoria, cioè, che è anche un modo per scacciare la tentazione, cioè in effetti anche mio padre spirituale, mi ricordo, credo che lui abbia letto anche François de Sales, certamente io sono un appassionato di Francesco di Sales perché trovo veramente tante cose anche in contatto con Sant'Ignazio, con la spiritualità. Sant'Ignazio siamo nel 1500, San François de Sales muore nel 1600, e allora ecco, è interessante vedere come c'è anche questo modo di lottare contro il diavolo, cioè il diavolo non può sopportare di essere insultato, per cui se non ti lascia in pace insultalo, usa tutte le parolacce del mondo, perché almeno ti lascia in pace. Lui gli insegna 5 punti e uno di questi punti è dire digliene di tutti i colori, cioè invece di farti tutti i problemi, star lì, tu non aprigli la porta, ma quando senti che bussa comincia a dirgli tutti di ogni colore. Quindi possiamo comprendere anche la funzione di questa preghiera, questo salmo 109, che appunto vi dicevo è stato radiato dal Salterio liturgico. Cominciamo allora con leggerlo, intanto vi dico il titolo che mi sembrava utile dare a questo salmo, invocazione contro i suoi calunniatori, cioè questo tale che tra l'altro viene presentato come fosse Davide, certamente Davide di nemici ne aveva tanti, tra cui Saul eccetera, e allora contro i suoi calunniatori. E vi dicevo che tra i versetti, tra il versetto 6 e il versetto 20 ci sono ben 20 imprecazioni. Intanto comincia con l'inizio, la presentazione, l'intestazione. L'amnazia le David mitzvor, che vuol dire a chi presiede, cioè a colui che deve guidare il salmo, e poi dice il salmo è di Davide, ed è un salmo, è di Davide. E comincia così, Dio della mia lode, cioè tuo Dio che sei colui che io non cesserò mai di lodare, perché tu sei buono, sei generoso, sei amante, viene chiamato il Dio della mia lode, cioè sei colui che io amo, che io desidero servire con tutto il cuore, non tacere. Ecco, Signore, lascia invece che a tacere sia il nemico. Ecco, diavolo, no, taci, sta zitto. No, anche Gesù dice così al diavolo, no? Sta zitto, inutile stare a discutere. Dio, non tacere, il diavolo sì, ma tu no, tu parla, Signore, non tacere, poiché una bocca di empietà e una bocca di frode contro di me hanno aperto. Chi sono? Sono i nemici, naturalmente. Cioè, vedete qui c'è la bocca dell'empio, in realtà è una bocca di empietà. Nel Vaico è così, è una bocca di frode, cioè vengono presentati piuttosto gli atteggiamenti negativi di queste persone. Chiaro che noi diciamo una bocca di impietà, possiamo dire la bocca dell'empio, una bocca di frode, diciamo una bocca di ingannatore, però nell'ebraico c'è proprio i tipici appellativi del male, ecco, vedete che non è tanto l'empio o l'ingannatore, ma è una bocca di empietà e di frode, quindi è la frode e l'empietà che parlano. Parlano contro di me, quindi contro di me hanno aperto, cioè hanno aperto la bocca, insomma, sono aperte, hanno parlato di me con lingua di inganno, anche qui vedete non è lingua menzognera, ma lingua di inganno, e con parole di odio mi circondano, e fanno guerra a me, senza ragione. Vedete che questo salmo potremmo benissimo leggerlo come un salmo di Gesù, nella prigione del sommo sacerdote il venerdì santo, cioè il giovedì santo, quando viene arrestato, prima ancora di arrivare alla, voi sapete che è stato messo, se voi siete stati in Terra Santa, alla chiesa dove c'è quella specie di cupola all'interno, no? E lì c'era il deposito del grano, la casa del sommo sacerdote, lì è venuta questa chiesa, quella del Calicantu, perché lì c'era il cortile sommo sacerdote, e lì c'era una specie di deposito per il grano. Marta Robin, quando durante le sue passioni parlava e diceva che cosa viveva, perché lei viveva con Gesù, diceva di sentire un forte odore di grano, dice che l'hanno messo in questa cisterna, c'è un forte odore di grano, in effetti prima della Pasqua il grano non c'era, sarebbe stato messo per Pentecoste, quindi era vuota, e in questa cisterna c'era un buchino, era quello su cui lasciar passare la luce del sole, che si poteva entrare dal basso per prendere poi il grano, c'era questo buchino in cui si versava poi, e dice che il giorno del Venerdì Santo Gesù, guardando la luce del sole, fa al Padre una preghiera di Todà, una preghiera di ringraziamento, perché dice ecco il giorno, è il giorno grande della redenzione. Quindi possiamo immaginare che Gesù qui abbia pronunciato questo salmo, cioè sapeva che c'erano in mezzo lingue, bocche di empietà, bocche di frode, lingue di inganno, che con odio mi circondano e fanno guerra a me senza ragione. Quindi potremmo già vedere che almeno questa parte del Salmo la possiamo salvare anche dalle nostre preghiere, nel momento in cui ci sentiamo afflitti, ci sentiamo turbati da situazioni difficili, certamente potrebbe diventare anche la nostra preghiera. E qui anche qui, vedete, sempre leggiamole in chiave cristologica, in cambio del mio amore mi accusano. Ricordate, cosa ti ho fatto di male? Ti ho risanato, ho guarito i tuoi ciechi, i tuoi storpi, i tuoi sordomuti, e tu li accusano. Mentre io in preghiera, sono preghiera, non è solo in preghiera, sono preghiera, cioè la mia vita diventa preghiera. Non mi piace dire sono in preghiera, perché nell'ebraico non c'è in, quindi ho preferito lasciare così, sono preghiera, e rendono a me male in cambio di bene, odio in cambio del mio amore. Capite, qui c'è lo sfogo di quest'uomo che potremmo dire è un profeta, potrebbe essere certamente Gesù, perché in fondo ricordate che tutti coloro che in qualche maniera combattono per la verità si troveranno sempre poi di fronte a coloro che li odiano, eh? Gesù dirà, non abbiate paura di quelli che vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi, mentendo, non con giustizia, ma mentendo diranno di voi ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. La famosa nona beatitudine di Matteo, no? Che è l'unica beatitudine dove è rivolta a voi, non sono in generici beati coloro che, ma beati voi, cioè voi che vi siete messi dalla mia parte, voi che avete scelto di dirmi di sì e di camminare dietro di me. Questa è la prima parte, è lo sfogo. La seconda parte invece è proprio tutto un grido in cui si chiede al Signore, Signore distrugge il male, distruggilo, non permettere che il male prevalga, diciamo che è il Padre nostro, no? Fa che il male non prevalga su di noi, in fondo. Fa che questo male non abbia tanto potere su di noi da toglierci la gioia, la pace, la consolazione. E quindi comincia, ecco qui. Suscita contro di lui, allora vedete che, contro di lui chi? Non è uno solo, perché ne parlava di tanti, coloro che, no? Li circondano, eccetera, eccetera, allora, in realtà il male è il male, chiunque lo impersoni però è il male, quindi distruggi il male, Signore, no? Suscita contro di lui un empio, cioè uno che distrugga il male, no? Viene in mente un po', Signore, manda il tuo angelo, manda l'angelo Michele a distruggere il male. E un accusatore stia alla sua destra, cioè coloro che in realtà mi fanno del male possono invece sperimentare, ricordate chi è il Satana, chi è il Satan? Satan è l'accusatore, il nome non è un nome proprio del diavolo, è Satana. Satana è un mestiere, è il mestiere che nel processo faceva il pubblico ministero, colui che accusa, la pubblica accusa. Quindi chi è, ricordate l'Apocalisse, chi è il demonio? È colui che accusa gli eletti di Dio giorno e notte. Lui fa il ruolo della pubblica accusa. Allora dice, che anche lui trovi qualcuno che lo accusi. Chi può accusare il male? Colui che fa il bene, no? Quando il nostro bene accusa il male, in fondo. No? Un accusatore stia alla sua destra. Nell'essere giudicato esca come empio, cioè colui che si è messo contro di me, cioè lui che dice di essere il più giusto, che ti dice ma lascia perdere, ma perché, tanto non cambia niente, bene, è lui l'empio, esca come empio. E poi la sua preghiera diventi peccato, cioè addirittura cioè, la parola è atta, cioè mancare il centro. Cioè una preghiera che diventa incapacità di raggiungere il bersaglio, quindi diventi peccato. Siano i suoi giorni pochi, cioè che abbia una vita breve, la vita lunga era una vita di benedizione per coloro che erano amati da Dio. Signore, tu non puoi permettere che il male campi a lungo, no? E il suo incarico lo prenda un altro. Cioè, probabilmente la figura che ha fatto del male a questo autore del Salmo deve essere stato qualche giudice iniquo, qualcuno che nel processo ha puntato il dito contro di lui, no? Quindi che venga tolto. Ma notate bene che questo brano, vedete che su quello che vi ho dato io, proprio dove si parla, la fine del versetto 8, trovate che c'è la citazione Atti 1.20, che citazione è? Una citazione del Nuovo Testamento di questo Salmo, se vi ricordate quando devono sostituire Giuda, e allora dice la sua casa rimanga deserta, ed è preso da un altro brano di Isaia, e il suo posto lo prenda un altro, e allora dice, dobbiamo sceglierne uno al suo posto, scelgono Mattia, invece di Giuda. E quindi, e vedete anche questo salmo, vuol dire che era pregato, è ancora pregato, dappertutto gli ebrei lo pregano, ma noi lo abbiamo tagliato dal salterio, certo che, anche perché abbiamo una sensibilità diversa, quindi si può capire come un salmo del genere. In latino c'era, io mi ricordo che in latino c'era, ma quando vedevano in latino, quindi i preti non si scandalizzavano, forse perché hanno anche distratti quando lo pregavano, ma perché poi in latino, quando io ero seminario del Duomo, canonici del Duomo hanno l'obbligo di pregare insieme il breviario alle ore canoniche, quindi mattino, lodi, poi c'è anche l'ora terza, sesta, nona, tutte e tre le ore, più il vespero. E mi ricordo che noi andavamo come seminaristi, dovevamo accompagnare i canonici almeno magari all'ora, all'ora nona, poi fare il pomeriggio, c'era cioè l'ora nona e poi il vespero subito. E allora noi dicevamo andiamo a far bollire i fagioli insieme ai canonici, perché non si capiva, cioè pregavano i salmi così velocemente che non si riusciva a stargli dietro, e anche se lì col libro dovevi seguirlo era un po' impossibile. Quindi e allora dico, detto i salmi così magari uno non si scandalizzava neanche. E il suo incarico lo prende un altro. I suoi figli siano orfani, sua moglie vedova, cioè non abbia futuro, ecco, non abbia possibilità di futuro. E poi, e in giro vadano raminghi i suoi figli e mendichino e cerchino fuori dalle loro, soprattutto inteso, case, che diventano in fondo rovine, in fondo letteralmente è, e in giro vadano raminghi i suoi figli e mendichino e cerchino fuori dalle loro rovine, quindi le loro case sono in rovina. E poi arraffi l'usuraio tutti i suoi averi. Vedete, c'è tutta una serie di maledizioni, quindi prima di tutto brita breve, poi una dei figli che siano pochi, no? Anzi, diventano orfani, che lui possa morire, no? E poi la moglie rimanga vedova, i figli poi vadano a mendicare perché è un disastro, quindi tutta la famiglia disgraziata. E poi arraffi l'usuraio tutti i suoi averi, quindi venga spogliato anche dei suoi beni, e depredino gli estranei il suo lavoro, cioè sottinteso il frutto del suo lavoro. Qui viene in mente, ricordate il ricco stolto, no? Che nella parabola, no? Ecco tutto il mio lavoro, no? Cosa farò? Abbatterò di qui, costruirò di là, distruggerò, eccetera, eccetera, no? E poi ancora, non sia a lui chi usi pietà. Cioè, non si trovi nessuno che usi pietà. Notate bene che la parola pietà è la parola ebraica hesed, che vuol dire pietà, misericordia, bontà, tenerezza, cioè che nessuno abbia nessuna attenzione per lui. E non ci sia chi compassioni i suoi orfani, quindi né lui, né la sua famiglia, né i suoi figli. Sia la sua posterità in distruzione. Nella generazione che segue sia cancellato il suo nome. Vedete, c'è tutta una specie di escalation, no? Vita breve, morte, figli orfani che mendicano il pane, moglie vedova, i suoi beni vanno in rovina, e poi ancora il suo nome viene cancellato dal ricordo, e avanti, no? Cancellato il loro nome. E poi ancora, sia circondata la colpa dei suoi padri presso Yahweh, cioè non circondata, ricordata, sia ricordata la sua colpa, cioè che quello che hanno fatto, di solito Yahweh cancella le colpe, no? Che invece quello che lui ha fatto venga ricordato per sempre, che non sia mai perdonato. Difetto, noi pensiamo Satana non è perdonato, cioè lui era ben consapevole di quello che faceva, non è stato uno scivolone come quello dell'uomo, il quale un po' ingenuamente si è lasciato fregare dalle sue emozioni. Satana no, lui è un'intelligenza superiore, e quindi che quindi sia ricordata la sua colpa, la colpa che quasi in questo caso è ancora atta, mancare il centro, dei suoi padri, la colpa dei suoi padri presso Yahweh, il peccato di sua madre non sia cancellato, quindi tutto è lui, la sua famiglia, i suoi progenitori anche, e siano davanti a Yahweh per sempre, e disperda dalla terra il loro ricordo, cancellato in tutto, per il motivo che egli non si ricordò di fare misericordia, cioè non, che nessuno possa usare misericordia con lui, la Hesed, perché lui non ha fatto Hesed. Ricordate che Gesù riprenderà questo tema, no? Beati i misericordiosi, perché avranno esperienza di misericordia, perché riceveranno di misericordia, cioè come Gesù certo conosceva questo salmo. Quindi quest'uomo che non ha fatto misericordia non trovi misericordia. Proviamo, è la stessa frase in pratica. Ma per cosa fa? Lui non ha fatto misericordia, ma perseguitava l'uomo misero e povero. Allora, il misero è la persona umiliata, è la persona che non ha mai trovato comprensione. La parola è ani, da cui poi derivano gli anavim, cioè le persone sofferenti e umiliate. E l'altra parola, povero, è evion, evionim, che è piuttosto colui che lavora con le sue mani, ma non ne ha abbastanza per arricchire. Cioè potremmo dire che non muore di fame, ma vive di fame, diciamo così. Ecco, come una volta, no? Cosa succedeva? Mi ricordo, mio nonno aveva un campicello, aveva delle mucche, ma in realtà, diceva mia madre, noi vivevamo di fame, perché per mantenere 7 figli e in più tutto il resto, sì, la minestra era per tutti, il latte si allungava un po' e si era per tutti, e poi la pietanza solo per chi lavorava. Quindi quelli grandi che lavoravano, i bambini, dovevano un po' accontentarsi, un po' di insalata, un po' di cose, ecco così. E quindi questi, ancora una volta, no, gli Ani e gli Ebion, cioè che misero, lui non ha usato, ha perseguitato il misero e il povero. E ha amato, allora no, e poi no, e l'affranto, non solo quindi il misero e il povero, ma l'affranto di cuore, ricordate i poveri di cuore, no? O i puri di cuore, l'affranto di cuore per farlo morire. Ha amato la maledizione, cada su di lui, ecco. Chi sputa in cielo si sputa in testa, è quel principio, no? Quindi amato la maledizione, cada su di lui. Non ha voluto la benedizione, si allontani da lui, cioè la benedizione, visto che non l'ha voluta, bene, cioè abbia solo semplicemente quello che ha cercato. Quindi in fondo il demonio cosa ha fatto? Ha sfidato Dio e ora si trova lontano da Dio. E vestì la maledizione come un mantello, ecco chi è questo male, no? È uno che ha preso la maledizione e se l'è messo come un, si potrebbe dire, si è avvolto di maledizione, l'opposto Dio, Dio invece, i beati sono avvolti di benedizione, lui invece si è avvolto di maledizione, un po' come diceva San Francesco de Sal, no? Che diceva maledetto, diceva, maledetto, quindi si è avvolto di maledizione. Come un mantello, e venne come acqua in mezzo a lui, cioè, e come olio nelle sue ossa, che cosa? La maledizione, sempre, il soggetto è la maledizione, che è entrata come acqua, ma come olio, perché l'olio penetra anche nei sassi, no? Se voi cade una goccia d'olio sul tavolo della cucina che è di marmo, non riuscite più a tirarlo via. Lasciate lì, tac, penetra, entra negli, tra sì, in mezzo alle,
nei pori,
sì, perché comunque anche se è lucido è sempre poroso il marmo, quindi penetra. Quando io dovevo spiegare perché si usa l'olio, il sacro crisma per la cresima, dicevo ai bambini perché l'olio, che è il simbolo dello Spirito Santo, penetra. Ricordate Giacobbe, no? La famosa fuga 28 capitolo della Genesi, a un certo punto quando il Signore gli appare sulla scala e dice, oh, com'è terribile questo luogo, Dio era qui e io non lo sapevo, e quel luogo lo chiama Bethel, casa di Dio. E lì cosa fa? Il sasso che lui si era messo sotto la testa per dormire avvolto nel mantello, per tenere la testa alta perché sennò formiche e animaletti gli entravano nelle orecchie mentre dormiva, e lui lo prende, lo mette in piedi, fa una stele, versa sopra vino, vino rosso, poi il vino di allora è un vino che macchia e non si cancella più, è indelebile, e poi olio, in modo tale che chiunque passasse di lì, anche a distanza di anni, trovava questa macchia di vino, perché l'olio penetra. Allora, ecco perché si usa l'olio come simbolo dello Spirito Santo, perché penetra. Quindi, e qui si dice, la maledizione, lui si è avvolto di maledizione come di un manto, bene, cioè esterna, che questa maledizione gli vada dentro, gli arrivi nelle ossa, come l'olio, come l'acqua. Sia per lui come vestito che avvolge, come cintura che continuamente stringe, quindi questa maledizione che ti stringe da una parte e dall'altra. Questa ricompensa dei miei accusatori da parte di Yahweh. Vedete che era tutto singolare, eh? Adesso si parla di accusatori, ma perché parlava singolare? Ma perché in realtà non sono gli accusatori in quanto tale, ma è il male. Quindi questi non sono se non coloro che impersonano il nemico, sono quelli che impersonano il diavolo. E quindi da parte di Yahweh sia questa quello che Dio darà, no? La ricompensa. E dei miei accusatori e di chi mi dice male contro la mia vita, cioè quelli che mi stanno col fiato sopra, quelli che vogliono togliermi la vita, nefesh, cioè lo spirito vitale, cioè che mi vogliono soffocare. Se uno ti prende, ti toglie lo spirito vitale, soffochi, no? Ma tu, adesso riprendi, tu, Yahweh, mio Signore, agisci con me a causa del tuo nome. Cioè allora, prima c'è questa serie di 20 improperi contro il male e adesso dice, Signore, però ricordati di me, io sono innocente, non ho colpa, quindi ricorda, tu Yahweh agisci con me a causa del tuo nome, cioè tu sei innocente, tu sei misericordioso, tu sei buono, tu sei longanime, quindi questo è il tuo nome, questa è la tua persona, quindi liberami, perché io sono umile e povero, non è proprio povero, è ancora Ani ed Evion, come prima, cioè cosa ha fatto il nemico? Ha preso appunto l'Ani e l'Evion, li ha schiacciati, gli ha tolto il fiato, ebbene, io Signore sono uno, sono io questo a cui mi hanno tolto il fiato, sono Ani ed Evion, il mio cuore è ferito dentro di me, il mio cuore non è quello che... cuore matto, no? Oppure altre cose, cuore che fa rima con fiore, tepore, eccetera. Nella Bibbia il cuore è la volontà, è la forza vitale, cioè ho perso addirittura la volontà, non ho più la forza vitale, chiamiamola così, no? Perché il mio cuore, la mia forza vitale è ferita dentro di me, come ombra al suo declinare me ne andai, ormai ero come un'ombra, cioè quando arriva il sole, no? Il sole va giù, l'ombra come declina, si allunga, e quindi anch'io, me ne andai. E hai scosso come una cavalletta, cioè le cavallette saltano, no? Mi hai fatto saltare, no? Hai scosso. Le mie ginocchia hanno vacillato per il digiuno, quindi mi ha tolto anche da mangiare questo, quindi non stavo più neanche in piedi, no? E la mia carne dimagrì dal grasso. Io fui insulto per essi, i nemici e il nemico. Mi vedono, scuotono il loro capo. Ricordate sotto la croce cosa facevano, no? Scuotevano il capo. Dicevano, ah, ha aiutato gli altri, non può aiutare se stesso. Aiutami, Yahweh, mio Dio. Salvami per la tua misericordia, ancora la hesed, che si può mettere bontà, misericordia, tenerezza. E sapranno, cioè tutti sapranno, che la tua mano è questa, cioè la tua mano è una mano di misericordia. Tu, Yahweh, hai fatto questo, maledicano essi, ma tu benedici, cioè che il nemico mi maledica. Ma, ricordate, quando San Filippo Neri gli appare improvvisamente la Madonna, e allora lui dice: aspettami un attimo che arrivo subito. È andato a prendere un secchio d'acqua benedetta, gliel'ha buttata addosso, e in realtà era il diavolo che dice: maledetto, maledetto, come hai fatto ad accorgerti? Caro mio, sono troppo poco santo perché mi appaia la Madonna. Quindi era consapevole della sua povertà, no? E quindi ha scoperto che era il diavolo. E allora il diavolo dice: maledetto. Quindi quando loro maledicono, diavolo, tu benedici. Ho perso il filo. Maledicano essi, ma tu benedici. Si alzino, siano delusi, e il tuo servo gioisca, no? E quelli che gli vogliono male, dicano, possano andare delusi. Quelli che dicono contro di me, in greco era euge, euge, cioè il mio professore di greco diceva: ma potremmo tradurre alla milanese, cicca, cicca, cioè tieni, tieni, te, ciappa, ciappa, no, prendi. Quindi, ecco, e il tuo servo gioisca. Si vestano i miei accusatori di infamia, erano vestiti di cattiveria, no? Erano vestiti di maledizione, adesso si vestano di infamia, e siano avvolti come di un manto di vergogna. Capite che è cambiato il manto, non è più quello di prima. E io, ecco la conclusione, era cominciata con un grido, finisce con la speranza. Io ringrazierò Yahweh molto, mehod in ebraico, cioè in pieno, totalmente, con la mia bocca io ringrazierò, quindi loderò, e in mezzo ai molti, rabum, e in mezzo ai molti lo loderò. Molti vuol dire le moltitudini, lo loderò. Ha-ha-le-le-nu, vedete che c'è la parola alleluia, no? Lodare, lode a Dio. Perché sta alla destra del povero, dell'Ebion, Dio è lì alla mia destra, mi difende. Stare alla destra vuol dire mi fa da guardia, da sentinella, si prende cura di me per salvarmi, per salvare dai giudicanti la mia vita. Quindi tu, Signore, sei uno che mi vuol bene, che non mi abbandona mai, che ti prendi cura di me. Ora mi pare che è molto bella questo salmo, pur essendo stato radiato dal Salterio cristiano. Noi non lo preghiamo mai nel breviario, nelle diverse ore canoniche, però è un salmo che personalmente io penso possiamo pregare, perché nella Bibbia non è stato cancellato dalla Bibbia, è stato soltanto radiato dalla preghiera comune della Chiesa. Adesso possiamo pregare insieme, ecco, sul foglietto lo trovate, 109. Dio della mia lode, non restare muto, poiché la bocca dell'empio e la bocca dell'ingannatore contro di me si sono aperte. Hanno parlato contro di me con lingua menzognera. Mi circondano parole di odio, mi assaltano senza motivo. In cambio del mio amore mi accusano, mentre io sono in preghiera. Riversano su di me male in cambio di bene, odio in cambio del mio amore. Suscita un empio contro di lui, un accusatore stia alla sua destra. Portato in giudizio ne esca come empio, e la sua preghiera si trasformi in colpa. Pochi siano i suoi giorni, il suo incarico lo prenda un altro, i suoi figli siano orfani e sua moglie vedova. vadano raminghi i suoi figli mendicando, alla questua, fuori dalle loro case in rovina. Il creditore divori tutti i suoi averi e gli estranei lo spoglino del frutto del suo lavoro. Nessuno gli testimoni affetto, nessuno abbia pietà dei suoi orfani. La sua posterità sia votata allo sterminio, il suo nome sia cancellato dalla generazione successiva. La colpa di suo padre sia ricordata a Yahweh, il peccato di sua madre non sia cancellato. Siano davanti a Yahweh per sempre, ed egli estirpi il loro ricordo dalla terra, per il fatto che egli non si ricordò di usare affetto, e perseguitò un uomo povero e indigente, uno che era col cuore affranto per farlo morire. Ha amato la maledizione, ricada su di lui. Non ha voluto la benedizione, si allontani da lui. Ha indossato la maledizione come un mantello, è penetrata come acqua nel suo intimo, come olio nelle sue ossa. Sia per lui come vestito che lo avvolge, come cintura che sempre lo stringe, sia questa la parte di Yahweh, la ricompensa. Che con la mia vita. Ma tu, Yahweh, Signore, agisci con me, secondo il tuo nome. Liberami, perché è dolce il tuo affetto. Perché io sono povero e indigente. Il mio nome, il mio cuore ferito nel mio intimo. Come ombra che declina me ne vado. Sono scosso via come una cavalletta. Le mie ginocchia vacillano per il digiuno. La mia carne è emaciata per mancanza di olio. Io sono diventato il bersaglio del loro scherno. Vedendomi scuotono il capo. Aiutami, Yahweh mio Dio. Salvami del mio affetto. Sappiano che questo viene dalla tua mano. Tu, Yahweh, hai fatto questo. Maledicano essi, ma tu benedici. Insorgano essi, ma siano confusi, e il tuo servo gioisca. Indossino infamia i miei accusatori, siano avvolti di vergogna come di un manto. Io ringrazierò Yahweh, grande con la mia bocca, e lo adorerò in mezzo alle folle, perché si erge alla destra dell'indigente per salvare dai giudici la sua vita.